Lanterna Blu, periodico di cultura artistica e letteraria.
Puntata numero 11, ci dice qui Chiara di Lanterna Blu.
Io che sono la ragioniera di Lanterna Blu.
Ci ha detto ragionieristicamente che questa è l'11ª puntata della nuova serie.
Come compare dal prospetto.
Dal prospetto che ci appare davanti.
Sì,
finalmente
un foglio in Excel,
a vedere
insomma.
Il suo computer, addirittura Excel.
Certo.
E qui come sempre abbiamo un ospite, e spesso accade, anzi praticamente sempre accade. È Filip Cecinski, se mi posso permettere di chiamarlo così, sono sicuro che il suo cognome non sia esattamente questa la pronuncia, insomma. Ciao Filip.
Ciao, grazie di avermi invitato.
Grazie a te. Grazie
voce
a te.
Filla, voce.
E lui è un artista figurativo, ma non solo. Abbiamo qui davanti a noi una marionetta da lui composta, diciamo messa su con ago e filo e tutto il resto, ce ne parlerà spero. E ha vinto il concorso Adisu di Giugno in Arte nella categoria pittura, vero? Se non sbaglio.
Sì, ha vinto il premio supremo. Giusto. Di tutti i premi dei premi.
Premio
del mondo.
Ha vinto due premi addirittura.
Non hai vinto il supremo per la pittura?
Allora,
c'è un premio supremo?
Scusa. Non ho vinto proprio tutto, perché ce n'erano tre premi. Poi ce n'era anche un altro premio totale, assoluto,
sì,
universale.
La coppa delle coppe.
No. Come no?
Quello è andato alla scultura, alla ragazza che
quella che sembrava Cattelan, forse era lei.
No, effettivamente hanno fatto
quello
bene.
Meritava.
Sì, meritava, ma anche i tuoi sicuramente. Poi Chiara ce ne parlerà, perché è stata un pochino lì.
Diciamo che l'ho fatto io il concorso.
Ha partecipato dall'inizio alla fine, all'estimento, giuria, ogni cosa. E quindi veniamo a parlare un po' delle sue opere con Filip Cecinski, ridendo. Facciamo una grossa risata, vai. Benissimo, è un esercizio un po' a laboratorio teatrale, ma adesso vediamo dopo se riusciamo a farci ridere da soli, ma anche a portare qualche contenuto di qualche tipo. Avremo anche Sarah Kane, la salutiamo, anche se è morta. Non
sì, ultimamente diciamo che i nostri ospiti non sono così vivi.
Con i morti.
In realtà c'è la sua...
Un'incarnazione
araba.
Questa marionetta, ragazzi, è veramente bellissima, con un tappo di sughero al posto del naso che fa veramente la sua porca figura, completamente nera, ricorda un mujahideen, ma io l'ho interpretata come la morte, la vera e propria morte. Vedremo
no,
poi.
No, non è la morte, è un mujahideen,
diciamo,
è un kamikaze.
Poi deve parlare la marionetta per dire chi è, anche vedremo dopo se riusciremo a farla parlare. Nel frattempo, dopo questa piccola presentazione, anche dice con grandi gesti chiaramente.
Insomma,
dice che possiamo prenderla anche
un po'
più con calma.
Sì.
Però volevo farvi solo sentire un pezzo iniziale, visto che insomma a qualcuno l'alcol piace, a qualcuno non piace, il blues sicuramente piace a tutti, ma non, anche se non è detto questo. Però John Lee Hooker era un ex alcolista che poi ha dedicato questa canzone all'alcol. Penso che si chiama One Beer, One Scotch, One Bourbon. Ecco, noi la facciamo sentire, John Lee Hooker da Chicago, se lo salutiamo anche lui.
Vivo
anche
o morto?
Non credo che sia morto pure lui, o forse è molto vecchio, non è detto che sia morto.
Ma tu o imbalsamati o morti?
Io ho un contatto diretto, quasi mediatico, da medium con i morti, ma perché insomma sono pur sempre i nostri maestri, anche se non sono più qui empiricamente a spiegarci le loro questioni, con le loro opere lo fanno. E allora andiamo con questo primo pezzo, One Bourbon, One Scotch, One Beer, John Lee Hooker.
I ain't seen my baby since night of full day. One bourbon, got in one bill. And then I sat there, getting high, mellow, knocked out, feeling good. And by that time, I looked on the wall, at the old clock on the wall. By that time, it was 10:30 then. I looked down the bar at the bartender. Said, what do you want, Johnny? One bourbon, one scotch, and one bill. Well, my baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since night before last. I wanna get drunk, get her off of my mind. One bourbon, one scotch, one bill. And I sat there, getting high, stoned, knocked out. By that time, I looked on the wall at the old clock again. And by that time, it was a quarter to two. The last call for alcohol. I said, hey, Mr. Bartender, what do you want? One bourbon, one scotch, and one beer.
Allora, Filip Cecinski, e questo è un nome che io lo pronuncio alla toscana e mi piace anche pronunciarlo un po' alla toscana, Cecinski, ma proprio il ce, è come i ceci, il famoso legume. No, vabbè, voglio dire, io e Filip ci conosciamo da un po', stiamo anche seguendo alcune tracce artistiche comuni, eccetera. So che lui viene dalla Polonia, in realtà lì è nato, credo, sì?
Sì.
È nato lì, è venuto via molto presto per andare in Svezia.
Sì.
E dalla Svezia, all'età, diciamo, della ragione,
un'altra volta.
Fino in Italia, a Perugia.
Sì.
E qui ti sei fermato in qualche modo.
Sì, per ora...
Insomma, ti sei iscritto all'università e hai comunque portato avanti anche altre questioni rispetto allo studio prettamente universitario degli esami, eccetera. E proprio per questo, in fondo, sei qui, insomma.
Sì, sì. Sì. E sarà un problema che ultimamente sto portando avanti tante altre questioni,
sì,
all'università.
Sì, cioè arriva a un certo punto che l'università si arena da sola, non siamo noi che la facciamo arenare,
no,
è l'università
esatto,
che si esaurisce.
Però
da sola.
Mi stanno facendo arenare, cioè vogliono stroncare.
Qualche problema burocratico.
Mi hanno alzato la tassa del doppio quest'anno, quindi io che faccio? Io ho qualche mia strategia, ma chissà se funzionerà.
Vabbè, bombardiamo il ministero.
Qui siamo ormai dalle ultime puntate a questa parte, stiamo
infatti
cercando delle soluzioni democratiche e pacifiche, per tipo uccidere i vecchi per non pagargli la pensione, oppure mettere al muro, togliere il voto a 65 anni, eccetera. Adesso, per esempio, bombardiamo il rettorato, questo ci propone Chiara, per non pagare.
Tanto
poi
il rettorato
tutte queste
si legge
tasse.
Sempre su un 9,60, quindi comunque rimaniamo coerenti con la nostra proposta.
Ecco,
no?
Esatto, sì. Insomma, è una proposta.
La mia tesi è questa: che oggi che si parla tanto di crisi, da questa crisi non se ne esce fuori se non a botte a sangue, insomma.
Okay.
Perché è così finché si fanno, si mettono i striscioni con le lacrime, stronzi, ci avete rovinati, e vabbè, chi vi ascolta.
Tra l'altro,
purtroppo ci vuole il pugno alzato, anche se io
Filip, quando prende la tangente,
l'ho capito anch'io che poi la violenza porta soltanto ad altra violenza.
Certo, naturalmente.
Però
però quando però, ci vuole sì, quando insomma, ci vuole
alla fine dopo insomma tutta questa carrettata di violenza i violenti saranno morti, altri rimarranno vivi
e i burocrati insomma, rimarranno sempre lì dove stanno, infatti, anche con la loro età eccetera.
Comunque noto con piacere che questi giovani di oggi proprio pacifici,
sì, ma sono tutti, cioè, visto il movimento, la pace, Gandhi, abbiamo tante retroterra culturali rispetto a queste idee.
Dopo
tra l'altro abbiamo la ballata dell'anarchico Pinelli, che spero di mettervi, sicuramente ve la metterò. Vabbè, questa è un'altra questione, eccetera.
Beh, ma, insomma, ritorniamo un po'
a Philip.
Sì, ritorniamo a Philip. Innanzitutto ci interessano prima di tutto ovviamente i tuoi vagabondaggi per l'Europa e sì, quindi tutti i caratteri che tu hai preso da una nazione piuttosto che da un'altra, perché io mi ricordo, insomma, ammetto anch'io che Filippo lo conosco da un po' di anni e mi ricordo che mi ricordo i tuoi discorsini simpatici sugli svedesi in una foresta,
sì,
o cose del genere, insomma, quindi tu hai preso un po' di qua, un po' di là, poi anche la tua famiglia è interessante perché immagino che sia varia.
A Chiara interessa la famiglia, è successo con Rossella Arena l'ultima volta dell'ultima
trasmissione. Ma per distruggerla, mica peraltro.
Così, proprio la prende. Bisogna che gliela metti ben davanti e lei poi spara.
Ho mai parlato della mia famiglia?
Probabilmente sì, perché insomma...
sì, mi capita.
Ma naturalmente, sì, innanzitutto, Filip, certamente i vagabondaggi, come li vuoi chiamare, dalla Polonia alla Svezia all'Italia, che è una cosa veramente molto interessante, sia linguisticamente che altro, insomma. Ma anche innanzitutto la tua opera, perché tu so che dipingi, so che costruisci delle marionette, ti dedichi insomma moltissimo anche in qualche modo alla teatralità. So che fai un corso con Danilo Cremonte, o sbaglio?
Sì, faccio questo laboratorio e sta andando bene, penso. Sto scoprendo che non sono un attore, insomma, però Danilo ogni tanto sorride e quindi allora penso che faccio delle cose giuste a volte. Io per tantissimi anni sono stato dall'altra parte, insomma, della produzione teatrale. Ho fatto lo scenografo, tuttora lo faccio, anzi, se mi volete, io sono qui, io sono bravissimo.
Pronto.
Però ho sempre guardato con curiosità e un grande interesse agli attori, al regista, insomma, ho sempre avuto delle idee mie. Qualche volta ho detto anche un po' di troppo, allora mi hanno fatto capire in maniera decisa che, senti, ti ringrazio, però adesso vai a fare il tuo lavoro.
Ecco, quindi...
Se non fai in tempo e qui ci sarà un casino,
certo.
A parte che il regista lo faccio io, quindi tu va a, insomma, mettere i chiodi.
Quindi come operaio, insomma.
Però
insomma, hai sbattuto la testa anche contro qualche muro eventualmente nel tuo percorso artistico trasversale, che va appunto dalle marionette alla teatralità, sì, più attoriale, fino alla pittura, insomma.
Sì, muro in che senso?
Muro nel senso di appunto questa tua internazionalità, no? E poi è nota insomma una certa verve più internazionalistica di altri paesi rispetto all'Umbria. Ora non voglio dire niente contro l'Umbria, però insomma che è quasi una regione un pochino chiusa,
caramella.
Insomma, una caramella l'avevamo definita l'altro giorno, che è bellissima, splendida, succosa, dolce, eccetera, però molto piccola e incartata, quindi, diciamo, sì, in questo senso. E quindi questo tuo internazionalismo, cioè a prescindere insomma dalla tua volontà, perché tu vieni dalla Polonia, poi dalla Svezia, fino in Italia, con tre lingue appunto alle spalle, hai trovato qualche ostacolo in questo senso, dicevo il muro?
No, in questo senso no, anzi, quella è una parte che è una ricchezza, uno.
Sì, certo, certo.
Poi uno quando comincia ha l'intenzione di esprimersi, a volte si può sentire un po' perso. Io non sento di non avere un legittimo legame, insomma, terra, non c'ho delle radici profonde dalle quali partire.
Dici in Italia? O in generale?
In generale.
E quindi non ti senti autorizzato a
parlare? No, spesso le grandi, secondo me, opere che siano figurative o di letteratura parlano di un... si sente fortemente un qualche cosa di autentico, di...
radicato al locale, diciamo.
Sì.
Sì, ma infatti quello che volevo dire io era questo, che nel senso che per quanto si sviluppino delle realtà artistiche, comunque delle fucine artistiche anche in Nuce, qui in Umbria, poi a volte il respiro internazionale che può venire sicuramente dal contatto con metropoli come Berlino, Parigi, Roma, anche Roma, non so quanto ci sia il legame, insomma. Ma a volte, certo, succede che una realtà così istituzionalmente composta, anche pubblicisticamente composta, nel senso che le cose si fanno qui, non è che non si fanno, può però diciamo mancare appunto il respiro che nell'arte è sempre necessario, che appunto varca i confini di qualsiasi regione, di qualsiasi nazione, tanto più di qualsiasi regione. Ma sì, per fare un discorso, non per essere troppo sì. serio, che non mi piace neanche a me.
Beh,
poi Filippo, se riusciste a vederlo, ora in radio non si può, ma è molto riflessivo, ma sì, ci conosciamo sì. da molto, e lui non si aspetta mai, uno direbbe, ma vuoi dire questo, vuoi dire l'altro? In realtà poi
sempre, no.
No, infatti no, perché la pensa in un modo, aspetta un po' prima di parlare, diciamo che pensa alle sue cose prima di parlare, questa è una cosa che spesso in radio non capita. E che noi...
Eh sì, è quest'ansia insomma di riempire, cosa horror va qui.
E infatti, cioè, qua, in radio naturale, come si sa che...
Allora Filippo, insomma, che cosa ne trai, cioè quale insegnamento ne hai tratto da questi no che hai ricevuto, nel senso questi osteggiamenti in qualche modo, perché intuisco che il tuo tipo di intelligenza o comunque di creatività ovviamente è trasversale, e immagino che tu semplicemente, per esempio anche al teatro dove lavoravi, volevi proporre qualcosa che esulasse un po' dal tuo strettissimo campo, e immagino che qui tu abbia trovato degli imperativi, nel senso di rimani nel tuo ambito.
Sì, ma quelle sono situazioni di lavoro, insomma, quindi...
Ma non si contraddice questa, nel senso, tu lavori in un ambito artistico, che è il teatro, no? Ma nel teatro, come in tanti altri settori artistici, non è più necessario una trasversalità degli stessi componenti per la creatività stessa, per rendere possibile una circolarità delle idee, della creatività?
Sì, il dialogo è fondamentale. Quando ho lavorato in Svezia, spesso non c'era un vero e proprio dialogo, a me mancava sempre il dialogo con le registe, io avrei voluto parlarci con le registe, insomma, in maniera un po' più approfondita, invece mi facevano, no, ma tu fa qualcosa, guarda, ci devono essere tre porte, poi tu fai quello che
un
ti pare.
Un po' di superficialità, insomma, sia qui che là.
Certo che così non si ottengono grandissime...
risultati,
opere d'arte,
sì, sì,
come
sì,
si ottiene risultati. una scena completa, nel senso la scenografia migliore, chi la deve realizzare? È solo lo scenografo che realizza la scenografia?
Beh, la scenografia, questo me l'ha detto il mio maestro Paul Rydberg. Hey Paul,
lo salutiamo.
Anche
Paul,
anche lui molto vivo.
Lui è estremamente vivo.
No, lui è okay, vivo, è estremamente vivo.
E mi ha detto che tutto quello che si trova sul palco deve avere una funzione, deve avere un ruolo.
Sì.
Poi per il resto tutto va un po' da sé, ma i fiocchi, degli abbellimenti, delle quinte pitturate che poi c'entrano poco con il contributo degli attori, non
sono ridondanti.
Quindi la scenografia deve interagire con il testo teatrale.
Sì.
Deve essere ovviamente parte integrante e non ridondante del testo.
Che a dirlo magari è semplice,
questo
ma
ci
farlo
questo ci interessa molto, ma adesso insomma adesso lui lancia la canzone e poi ritorneremo
sì,
a questo discorso della scenografia. Ci interessa molto perché Lanterna Blu da marzo andrà,
speriamo, il 10
andrà
marzo,
in scena,
credo, sì.
Quindi sì,
facciamo
anche...
qualcosa, tra l'altro forse anche con Philip. Qui abbiamo avuto Elisa Benchicchi, anche lei spero che venga, riusciremo a ricontattarla per fare questo suo monologo di cui abbiamo parlato, che lei è un'attrice, una performer in tutti i sensi, ci saremo anche noi, forse, spero, la marionetta Mujahideen o morte che sia, e ci sarà anche Philip, speriamo, con il suo contributo, io e Chiara naturalmente
come mattatori,
e vi faremo sapere, no? Come mattatori, sì, vi faremo sapere eventualmente. Adesso io ho un po' di canzoni, non lo so, Beach Boys, scegliete voi, Beach Boys, la ballata dell'Anarchico Pinelli, oppure Lucio Dalla Piazza Grande, scegliete
i Beach Boys, dai.
Beach Boys, allora mettiamo Little Surfer Girl e ci risentiamo dopo.
Allora, eccoci tornati.
Eccoci qua.
Eccoci tornati. Filippo si aggiusta gli occhiali.
Ciao,
cioè, si diventa al contrario e assume tutta un'altra fisionomia. Beh, in effetti, chiaro, con gli occhiali al contrario.
Così mi sento più rilassato.
Ti senti? Sì, perché immagino.
Anche se questa poltrona è veramente comoda.
Non è più la è comodissima. Falla scricchiolare un po'.
Non no, è questa niente, che si ricorda.
È questa qui, è vero, sì. Che possiamo fare un sacco,
ma ragazzi,
di rumori anche dal vivo.
Troppo, perché poi
dopo si intuisce cose strane, equivoci, è vero. Allora, bellissimo anche così.
Ritorniamo al discorso, insomma, oggi la stanno prendendo un po' come troppo rilassamento per i miei gusti di ragioniera.
Dici di me,
insomma,
di
lui, sì, voi due, perché io loro due riconosco.
Vecchi amici.
Riconosco questi due, praticamente hanno passato questa settimana a parlare del nulla bevendo.
Del nulla,
bevendo, no, ma io
della crisi, della morte, dei nostri progetti.
Che nulla,
abbiamo suonato
ieri, abbiamo
insieme,
visto, ieri abbiamo visto gli aeroplanini telecomandati
volare a Tuoro, ragazzi. Ci sta una piccola pista di proprietà privata in cui fanno volare degli attrezzi da 5.000 euro a pezzo, se va bene, se no anche di più. Che l'abbiamo visto così, abbiamo intervistato tra l'altro il tipo, io e Filippo, anche
finisce un discorso, insomma, avete visto,
insomma, l'abbiamo erano bellissime evoluzioni, questi fanno concorsi, gare, insomma. Lui si chiamava, allora, Ottaviano di cognome sicuro, Claudio di nome, ecco, me lo ricordo, Claudio Ottaviano, un amatore. Ciao Claudio, lo salutiamo, siamo noi quelli di ieri quelli che, al parco di vicino a Tuoro, dove si fanno decollare gli aeroplani
violentato verbalmente lì.
Sì, diciamo, abbiamo fatto un po' di domande al modo
giornalistico.
Secondo
me lui ha avuto un po' di paura, insomma.
Un po' di paura forse sì, però il fatto è questo, che ciascuno ha interesse a che qualcuno si interessi della sua attività, soprattutto se è un'attività così un po' di nicchia, no? Far volare degli aeroplani.
Se quello fa le gare internazionali,
e va bene internazionale,
insomma, avrà avuto del pubblico anche più,
sì, dei giornalisti specializzati
più corposi di noi.
Io per esempio ultimamente sto leggendo Chuck Palahniuk, o Palahniuk più volgarmente conosciuto, che spero che presto presenteremo qui in trasmissione, un saluto.
Sto
a Chuck
vomitando.
Ciao Chuck. E praticamente una serie di saggi che lui ha fatto come articoli per una rivista, no? O diverse riviste, in cui va a intervistare, a sentire i motti, il modo di dire di gente che sta, soldati della marina che stanno nel sottomarino per 3 mesi, e pensare quello che è non vedere il sole per 3 mesi sempre sotto agli abissi, oppure al festival della pornografia in un paese lontanissimo del West o del Midwest in America, oppure loro stessi travestiti da scoiattoli o da cani con questi grossi, come fossero dei grossi peluche con dentro, diciamo, loro stessi, che girano per la città di Seattle, e a sentir lui quanti calci hanno preso e la polizia l'ha fermati, eccetera. Si tratta di mettersi in una situazione di crisi o comunque di attesa del reale che poi ti parla, e poi scriverne, diciamo così. Sono una serie di racconti, va bene, questa era una lunga parentesi al modo nostro,
sì.
Però succede anche per quelli che volano con gli aeroplanini,
sì.
No,
non i pindarici si chiamano,
assolutamente pindarici, infatti presto precipiteremo sul mare, ma ancora non è arrivato quel momento, e fino ad allora vi infastidiremo profondamente noi Lanterna Blu. Scriveteci, tra l'altro, letteratura@radiofonica.com. Chiara,
allora siamo partiti da tuo, io non vi seguo oggi proprio, ho grosse difficoltà a seguirvi, perché questi due hanno passato questa settimana all'oscuro da me. Io e Filippo ci siamo visti solo ieri o l'altro ieri ci siamo visti,
sì.
E insomma so che loro due hanno parlato moltissimo, avete parlato moltissimo, ma io vorrei così tanto ritornare al discorso sulla scena.
Ci siamo anche amati,
scena, vabbè, non mi interessano questi particolari raccapriccianti, non voglio sapere,
non vuole sapere.
Chi ci ascolta non vuole sapere. E quindi vorrei tornare sul discorso sulla scenografia, perché è un discorso importante. Cosa hai imparato tu in tutti questi anni che ti occupi di creare e di fare anche scenografia?
Ma in realtà delle cose pratiche, costruire. Poi per il resto, ma che devo dire?
Te a Filippi fai delle domande troppo serie. Gli artisti non sono mica dei critici, mica hanno la risposta giusta a tutte le domande metafisiche o qualsiasi cosa sia di teoria importante, eccetera, generale. Non gli si può fare queste domande a Filippo.
Beh, allora io mi alzo.
Fagli una domanda, per esempio, come stai?
Come stai?
Come stai, sì. Filippo?
Ma a me mi interessa anche un'altra cosa. A me mi interessa sapere qualcosa della Svezia e della Polonia. Mi interessa, interessano i paragoni,
sì,
di una persona,
sì,
che ha vissuto in Svezia, in Polonia,
sì,
e qua.
Questo
mi interessa tantissimo, perché tu sei una persona che ha più nazioni dentro di sé e può fare paragoni.
Anche la marionetta, lo vedete? Anche lei ha detto, per favore, Filippo.
Allora,
parlici.
La Polonia, prima parlerei della Svezia,
sì,
alla fine forse un po' della Polonia. Io alla Svezia, in Svezia mi sono sempre trovato un po' in disagio, perché la mia età psicologica è completamente sfasata, non corrisponde alle età psicologiche svedesi. Io sono in realtà molto un bambino ancora. Lì, quando uno ha 18 anni, va via di casa a 20 anni come massimo, insomma, ma non va via di casa per la propria volontà, è la società che te lo impone, i genitori te lo impongono, anzi, qualche volta ti fanno proprio i conti, dicono, senti, tu ormai stai qui da noi da 20 anni, noi abbiamo speso tot, e quindi è ora che tu
ti cacciano fuori a calci in culo, l'ha detto la marionetta,
pensi insomma a te stesso,
è ora che tu provveda a te
non,
stesso
non è, vabbè. E quindi arriva questa, se la vogliamo chiamare, maturità anche forzata,
obbligatoria,
però comunque obbligatoria, che io non Io non sono fatto così. E i miei non mi hanno mai cacciato di casa. Quindi io qui in Italia mi trovo bene, perché qui a 30 anni uno può sempre essere, me lo dice mia madre tutti i giorni, un ragazzo, un trentenne che è un ragazzo. In Svezia un trentenne è tutt'altro, insomma.
Sì, è già un uomo pedante, serio, che non può avere nessuno spiraglio se non dopo il suo lavoro.
E non si possono,
io sono d'accordo
fare
sul fatto
discorsi,
che non è che si può dire non lavorare, lavorare, cioè lavorare bisogna, eccetera. Però se uno tende poi verso un altro tipo di lavoro, come la creatività di questo tipo, quando tipo di questo tipo, nel senso, sto indicando la marionetta che ho fra le mani, che mi parla tra l'altro. In ogni caso, una creatività di questo tipo, è difficile poi che organicamente possa ritornare insieme a un lavoro di 8, 10, 12 ore. Non lo so, l'intenzione di fare soldi per fare qualcosa. Lo so che logicamente non torna la questione, nel senso che se tu non lavori è chiaro che non mangi, questo sono d'accordo, però trovare almeno un punto, diciamo, di rottura con questo, un'esplosione anarchica se vuoi contro questa ideologia del dover lavorare per forza. Pensa al parassita, il parassita funziona così. Io non lo sono, non lo sono mai stato, magari ci ho provato alcune volte a farlo, però c'è qualcuno che lo fa tranquillamente, e anche le rock star in fondo che sono arrivate, hanno sfondato e fanno molti più soldi di un amministratore delegato, hanno vissuto a volte in un modo abbastanza labile, in un modo senza un centro di gravitazione. Ora, io non voglio dire che sto da una parte o dall'altra, dico che sono comunque due punti di vista diversi, e non soltanto da uno sta la ragione.
Beh, questa è una domanda, allora ti risponderò.
Sì.
Io sto benissimo. Sto meglio quando ho un programma fisso, quando so che la mattina devo andare al lavoro. Allora faccio anche meglio le altre cose. Mm-hmm. Quando il tempo libero diventa troppo,
sì,
non mi vengono
è
neanche...
È un problema, capisco.
Quindi... No, io non sono un bohème in realtà, un vagabondo,
ma
uno che
diciamo,
in realtà
diciamo,
no.
Insomma, io sono assolutamente contraria a quella visione che vuole l'artista sregolato, privo di orari e privo di schemi.
Sì, sei contraria alla bohème.
Sì, ma questa è una visione, diciamo, romantica dell'artista, di colui che crea, di colui che fa un lavoro che non sia quello burocratico o di amministrazione delegata, come dici
l'amministratore delegato.
Sì, di amministrazione delegata, come dici tu, insomma. E quindi, cioè, siamo onesti, anche per creare c'è bisogno di una certa costanza, di una certa razionalità per riuscire a scandagliare il lavoro, perché dal lavoro nasce il lavoro stesso, nel senso, se tu sei là senza fare niente non ti parte il cervello. Se tu sei là e cominci a cucire per fare una marionetta, i dettagli della marionetta ti vengono man mano che li cuci. Se tu sei là,
ma mica per forza deve essere una questione di prendere poco sul serio le cose che fai.
Non sto dicendo questa cosa del mito del bohème, di vivere senza limiti.
Sì, lo so che
può,
è un mito, ma appunto per quando è un mito che diventa, trasfigura malamente, insomma, quello che era in essenza, cioè lo sperpero in senso baudelaireano, se avete sicuramente tutte le in qualche modo, e lo sperpero nel senso di non fare qualcosa per costruire il mondo che esiste, no? Una sorta di rifiuto completo, di china che si segue verso la in discesa, no? Questo è secondo me qualcosa, è come la minoranza in democrazia. Secondo me è importante che ci sia qualcuno che non tende ad essere amministratore delegato, che non tende ad essere un grande buon operaio stacanovista o qualcosa del genere.
Sì.
Naturalmente io non voglio dire che mi prendo io questa
no.
Pensate che poi quando ci sarà bisogno io farò il facchino e non farò sicuramente l'amministratore delegato, però è quasi un'ideologia, una credenza politica, scusami.
Prego.
Filippo, parlaci.
Io ho capito che tu hai voluto difendere un po', comunque
ognuno tira l'acqua al suo mulino, no?
Il bohemian, ma io quello che volevo dire prima è anche che ho bisogno delle scadenze. A me fanno molto bene le scadenze.
È normale che si ha bisogno delle scadenze. La scadenza serve per organizzare il tempo.
Ma io non ce l'ho mica con le scadenze. Io stesso mi pongo delle scadenze. Non si può, per esempio, scrivere però, se non ti metti a scrivere.
Però quando è difficile porsi le scadenze.
Io sono lo scrittore. E quando è che
io
scrivi?
Ho bisogno delle scadenze poste da altri.
Ma certo, è certo, è normale. Cioè, la cosa, l'auto. Gaia lo direbbe in questi termini, lei Gaia parlerebbe di
la politica. Salutiamo Gaia. Ciao, anche Gaia. La Marinetta la saluta.
Lei
speriamo
parlerebbe di autogoverno,
la fanciulla romana.
Però in generale l'autoregolamentazione non può esistere se non c'è qualcosa di esterno che te la imponga.
Sì, questo cioè,
nessuna persona.
Aia.
Non ti stai zitto. Cioè, io capisco che oggi Charlie è lui e la sua, è la marionetta. Insomma, capisco che allora un Charlie si sopporta poco, un Charlie duplicato si sopporta ancora meno.
Era mucetino rastuzzito.
Allora, cioè io oggi non riesco a portare avanti un discorso. Zitto!
D'accordo, scusami, dai, scusa.
Io non ce la faccio.
Oh, non mi devi menare.
Non ce la faccio più in questa Philip. Allora, non sai che cosa significa stare? Significa trovare. Allora, quando riesco a incanalare lui, che ce la faccio poche volte, ma ce la faccio, c'è sempre un'altra persona dall'altra parte che mi distrugge come non mi distrugge lui perché riesco a incanalarlo. E io sto diventando pazza a lavorare qui dentro.
La Marinetta sta salutando.
Allora me ne vado.
Cioè. No,
stai fermo dove sei, Filippo. Ma stai
scherzando. Di lui in questo momento.
Dimmi.
Sei completamente sciolto oggi.
È chiaro, l'avevamo detto, no? Oh, Filippo, cosa prendiamo? Aspetta, Piazza Grande e Lucio Dalla, so che non ti piace, però
non
è una bella storia.
Non è ancora tempo.
Dai, che è sempre tempo per lanciare un pezzo quando ci piace.
Ma mettiamo Lucio Dalla, però.
Dai, Lucio Dalla,
senza offese,
no.
Ma lui ci sono.
Vabbè, Lucio Dalla. Allora, James Taylor, Brown Eyed Girl, la ragazza dagli occhi marroni.
Sì, già meglio.
Preferisco i verdi, sì. Comunque va bene. Allora, James Taylor, la ragazza dagli occhi marroni, a dopo. Slow, gone down the old man with a Ripartiamo adesso dopo James Taylor con una domanda seria per Philip, perché mi hanno criticato profondamente. Non si può surrealisticamente saltare da una parte all'altra, e bisogna seguire un filo, un concetto preciso che arrivi fino alla fine del concetto stesso. Adesso io comunque molto seriamente, Philip, ti voglio chiedere, aspetta, mi aggiusto la cravatta, volevo chiederti dunque, il teatro, le marionette, come mai hai scelto una forma di espressione simile come la marionetta?
Oh, mi è capitata per strada. Sì. Un giorno ho pensato, dopo 3 anni qui in Italia, ho pensato che farei di nuovo qualche cosa nel teatro. Prima ci vuole l'idea, il pensiero. E questo non lo dico io, non me lo ricordo chi l'ha detto, però... l'idea c'era, e un giorno ho visto un manifesto del TFU,
che cos'è?
Teatro di Figura Umbro, o Teatro Figura Umbro di Mario Mirabassi.
Ah, Mirabassi, come no?
Sì, 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 cioè, sì. Umbra, che ecco, c'ha questo modo di abbreviare tutto.
Hanno organizzato un corso e io ho pensato, bene, proviamoci.
Diversi anni fa questo?
Diversi anni fa. Poi... occasionalmente ci collaboro tuttora, quando mi chiama ci sono delle cose da fare.
Ma io voglio essere più serio ancora, molto molto più serio. Voglio per esempio chiederti perché come forma d'espressione la marionetta tu la preferisci ad altri, o perché se non la preferisci l'hai comunque scelta, molto seriamente.
Beh, io...
sì, serio?
Sì.
Ok.
Sarò molto serio.
Cioè mi stanno io... prendendo in giro.
No.
No.
Allora,
questa sarà una risposta... senza fine forse. Io preferisco il lavoro di qualità che colpisce. Questa qua a quanto mi pare colpisce tutti.
Sì, molto bella la marionetta.
Se è bella, perfetto. Se è brutta, è da buttare via. Non ha un senso. Può essere un quadro, un testo, una scultura, un film, un'installazione, ma qualsiasi cosa, purché sia valida.
Certo, e lo è quando vedi il riscontro delle altre persone, tipo sì. Me che sono venuto l'altro giorno e mi sono innamorato di questa marionetta, ma forse non sono solo io.
Vabbè...
vabbè, dai, scusa, varrà qualcosa nella mia opinione.
Sì, però insomma, diciamo, Giorgio, tu vedi del bello ovunque.
Non è vero?
Sì, sì, sì.
No, se c'è un 99% di brutto e un 1% di bello.
Senza nulla togliere, ovviamente.
È come in Philip, il 50%, 40% di brutto e il 60% di bello. Oppure in altre persone c'è il 100% di bello e non si trova mai, e di quelle sono le persone di cui ti innamori, no? Però fatto sta che comunque la percentuale rimane, non è che prendo tutto il bello e poi soltanto il brutto lo caccio fuori, anzi considero il brutto, però se è il 99% dico farò una grande fatica, ma quell'1% di bello lo voglio.
Beh, siamo addirittura involuti verso i calcoli.
Una specie di filosofia di vita percentuale. No, scherzo, Philip, sì, sì, sì. Ma scherzo.
Ma poi le cose che poi io mi sorprendo anche da solo, insomma, che secondo me, che dopo un po' cominciano a piacere a me, se piacciono agli altri. Purtroppo sono fatto così.
Vabbè, bisogno degli altri ci influenza, è normale.
Una volta non lo ero, una volta ero molto deciso e sapevo benissimo quello che avevo fatto, quello a cui miravo, attendevo tranquillamente che anche gli altri un giorno avrebbero capito, insomma. Oggi no.
Grande, poi Filippo è uno che è incredibile, conosce il polacco, conosce lo svedese benissimo, e l'italiano poi è uno che usa i congiuntivi pesantemente, nel senso che spesso li usa, a dover, a volte li usa anche troppo, però
almeno
è uno
li
che
li,
almeno li usa, gli dedica la sua testa ai congiuntivi, quindi spesso capita che parli meglio di molti italiani che sentiamo, io sento, insomma, beh, la lingua è importante, scusate, faccio un altro... mi faccio un concetto di acqua minerale. Sta finendo. Allora che volete fare? Vogliamo mettere un pezzo?
No, ci abbiamo ancora un pochino. Ci abbiamo ancora 5 minuti.
Domanda seria?
No, guarda, a questo punto sono così sconcertata dall'andamento di questa discussione, perché cioè sono veramente sconcertata. Non so.
E possiamo chiedere a Filip.
A questo punto, visto che della Svezia ci hai parlato, io sì. ci resta
parlaci
la
della
Polonia.
Svezia.
No, della Svezia ci ho già parlato.
Va bene.
La Polonia.
Perché ho
che
visto
cosa ti ha lasciato la Polonia?
La Polonia? Mi ha lasciato, a parte i legami familiari, i legami con i parenti, che oltre a quelli in realtà conosco, forse non conosco nessuno.
Quando ci sei stato? Se puoi fare una ripartizione cronologica della tua vita.
Sono nato nel 78, nel 1978.
Sì.
Nell'83 siamo partiti per la Svezia.
Ma dove sei nato? A Varsavia? Oppure, scusami, mi ha fatto
sì,
malissimo.
Sono nato alla clinica della Polizia di Stato a Varsavia.
A Varsavia, ok, no, solo perché.
Un po' come Cristo, perché non c'era posto altrove.
Sì. Insomma, 78-83 Polonia.
Sì.
E poi dall'83 fino al.
Fino al 2002.
Svezia?
No, fino al 2000 in Svezia, poi. Quello.
Quindi larga parte te l'ha lasciata la Svezia.
Sì, poi sono stato per un breve periodo, ma comunque in Inghilterra. E poi nel 2002 sono
sbarcato in Italia.
Ecco.
E quindi la Polonia ti ha lasciato che cosa, a parte la famiglia? Ti ricordi qualcosa? Che cosa ti ricordi?
Ma io mi ha lasciato i profumi. Tipi di fogliame di un verde, io mi ricordo il verde polacco, pallido, un po' il colore dell'ulivo, del rovescio,
sì. Quindi un po' grigio anche.
Un po' grigio, e certi profumi, insomma, anche profumi, i profumi della benzina.
Sì, sì.
Che per me è legata all'infanzia, perché noi quando ero piccolo non si andava al distributore, non c'era la benzina ci si organizzava diversamente, si comprava clandestinamente con le taniche, e quindi arrivavi a casa con tutte ste taniche
ancora sotto,
cioè mio padre sovietiche. E poi versava sta benzina, e io mi ricordo di essere sempre stato presente, quindi questo è un ricordo così affettuoso, che odora di benzina.
No, è bellissimo, cioè, delle cose eccezionali. L'odore è una cosa, è una delle cose che abbiamo finito, mi dici Chiara?
Sì, sì. Tempo è scaduto.
Anna santa, sempre. Però l'odore è una delle cose che praticamente non arriva prima il ricordo.
Mi dispiace, Chiara, se è stata.
Non arriva prima il ricordo, ma arriva prima l'odore e poi il ricordo, che non sai definire esattamente, a meno che non lo senti di nuovo. Molte volte lo riconduci
volta,
a quel punto. Lì.
Qualche volta il ricordo poi lo costruisci a posteriori.
A posteriori, dopo l'odore.
Ed è più immaginazione. Sì,
e quindi l'odore è qualcosa a 360 gradi, quasi come l'udito, ma forse di più dell'udito in certi casi. È un senso molto difficile l'odorato, l'olfatto. Comunque, tanto per dire.
Comunque.
Ok,
che
okay.
Cosa ci proponi adesso musicalmente? Ti lincio.
Io glielo metto. Ma mentre salutiamo Filip, che facciamo?
Sì,
salutiamo adesso la rubrica,
sì,
naturalmente.
Filip.
Vi presenteremo Sarah Kane. No? Non andate via prima del dopo il pezzo, perché Sarah Kane è molto importante, la londinese. Allora, mettiamo la ballata dell'anarchico Pinelli, dai, per una volta mettiamola. Questa è famosa, molto popolare. Pinelli, sapete che è quello che è volato giù?
Anche lui vivo,
Anche lui, lo salutiamo. Ciao Pinelli. E niente, salutiamo anche Calabresi, che è stato ammazzato dopo, poi Sofri è ancora in galera per questo, salutiamo anche Sofri, salutiamo un po' tutti, e adesso mandiamo la ballata dell'anarchico Pinelli con un po' di ironia, anche se sono fatti abbastanza gravi e tragici,
e salutiamo Phil
naturalmente,
che...
Phil, grazie per essere stato con me,
grazie
e con noi, e ci vediamo,
grazie,
spero il 10 marzo per questa performance che faremo al Look Café insieme a Philip, che ci darà un po' di regia. Benissimo,
ciao, grazie ancora.
Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigatiere, apri un po' la finestra, una spinta e Pinelli va giù. Questore, io ve l'ho già detto, lo ripeto che sono innocente, Anarchia non vuol dire bombe, ma uguaglianza nella libertà. Poche storie confessa Pinelli, c'è il tuo amico Valpreda ha parlato, è l'autore di questo attentato, ed il complice certo sei tu. Impossibile, grida Pinelli, un compagno non può averlo fatto, è l'autore di questo delitto, tra i padroni bisogna cercare. Stai attento, indiziato Pinelli, questa stanza è già piena di fumo, se insisti apriam la finestra, quattro piani son duri da fare. C'è una bara e 3000 compagni, stringevamo le nostre bandiere, quella sera l'abbiamo giurato, non finisce di certo così. E tu guida e tu calabresi, se un compagno è stato ammazzato per coprire una strage di Stato, questa lotta più dura sarà. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigatiere, apri un po' la finestra, una spinta e Pinelli va giù.
Come leggo io.
Messaggio promozionale per un bacino d'utenza in via d'estinzione.
Bene, per oggi il testo che vi presentiamo è di Sarah Kane, è tutto il teatro. È un testo un po' particolare, e soprattutto perché, vabbè, non è narrativa, ma è teatro, e soprattutto perché non tanto i temi che affronta, ma il modo come li affronta, i dialoghi, perché essendo testi teatrali sono testi che sono ovviamente formati soltanto di dialoghi, usano un linguaggio che è terribile. Io lo definirei, sì, così, non so Charlie come lo definisci.
No, l'orrore è onnipresente in questi
sì, il
testi.
Tema, il tema, il leitmotiv, diciamo che è l'orrore. Sì. Il linguaggio è completamente privo di ogni morale, privo di ogni controllo.
Non si fa problemi. Sarah Kane, che sappiamo è nata nel 71, è morta molto presto nel 99, quindi aveva 28 anni esatti, insomma, che poi è l'età mia,
ma sempre la nostra,
anche nostra, mi ha sempre colpito molto questo. Però prima di morire suicida, Sarah Kane si è, insomma, ha lavorato veramente parecchio e anche molto bene, anche teatralmente, nel senso che ha proposto i suoi lavori a Londra. Sappiamo che Londra, insomma, forse da Shakespeare in poi, insomma, è una parte importante, insomma, una piazza importante del teatro. E sono testi che tendono poi anche a quello che poi lei in qualche modo ha fatto nella sua vita, perché non c'è molta speranza in questi testi. Sono 5 testi fondamentali, insomma, raccolti. Tutto il teatro è un libro snello, anche questo, come dicevamo spesso, ma insomma
è più snello,
sì,
degli altri, perché
sono
teatro
sì,
cioè,
certo,
è più snello,
non è...
alla fine a vederlo è non è così piccolo,
sì,
come gli altri che abbiamo di solito.
No, certo, no, sono 200 pagine che raccolgono tutta questa, sì, diciamo, produzione che lei ha fatto, insomma, da più o meno 22-23 anni in poi. Produzione poi performata appunto da compagnia, da lei stessa, che ha fatto la regista.
Tra l'altro difficile, da secondo me, da performare un teatro del genere in cui ci sono mutilazioni, cioè abbiamo persone che succhiano,
sì,
gli occhi agli altri,
sì,
insomma,
sì,
orrori,
sì,
veramente proprio torture di ogni genere.
È un grande impatto che fa.
Un grande impatto, quindi anche a chi riesce a realizzare una cosa del genere, tanto di cappello, perché comunque
infatti,
è difficile
è passato
performare.
Da qui da poco un regista che noi conosciamo abbastanza bene, che Platella, che ha portato il Purificati qui a Perugia. E uno come lui, di fatti, insomma, può essere il più, diciamo, gettonato, qualificato per fare una cosa simile. E lo ha portato, di fatti. È una cosa molto difficile, che poi comunque poi chi sa fare il teatro, le regie del teatro, può, diciamo, amalgamare in tutto un contesto concettuale, scenografico e registico. E noi parliamo oggi un pochino più del testo proprio in particolare, della sua provenienza, del suo profondo, forse del suo concetto. Però prima di parlare di Sarah Kane, questa londinese scomparsa molto presto, vi mandiamo un pezzo con una certa tristezza e una piccola lacrimuccia che ci scende, che era anche una bella ragazza in questa edizione che noi vediamo, si trova a Rifredi, a Firenze Nord, no? Dove ha proposto una delle sue cose, insomma è stata invitata, eccetera. Però vi mandiamo un pezzo di, per esempio, Bob Dylan, possiamo mandare lui, Stuck in the Middle with You. A dopo.
Abbiamo detto
sì, Cleansed è il titolo originale, sì. Che è un participio passato.
Sì, c'è anche in generale, insomma, considerando sempre le traduzioni che sono sempre appropriazioni per difetto, sì, insomma, approssimazioni, certo, per sì, difetto. Sulla nota introduttiva di questo libro, che è pubblicato da Einaudi, Tutto il teatro di Sarah Kane, c'è qualche riga che parla del problema di tradurre i titoli di Sarah Kane, perché cleanse addirittura non significa semplicemente pulito o purificato, con questa parola, perché non è cleaned, è cleansed, che è diverso.
Sì, è un'abrasione al passato, sì, passato, qualcosa che è passato causticamente.
Sì, esatto. E quindi la nota di traduzione è anche il fatto che con questa parola non si intende semplicemente pulito onetto o mondato, ma ha un'accezione anche più ampia che significa che riguarda anche una pulizia etnica,
cose simili.
E questo
epurato
forse doveva essere.
Sì, ci sono moltissime possibili traduzioni, naturalmente. E infatti sarà che si nota la sua maestria nonostante la giovane età, proprio perché governa il linguaggio, un linguaggio anche di slang, no? Un linguaggio della Londra del sud piuttosto che di Leeds o del Galles. Insomma, ci sono personaggi che vengono da diverse parti provinciali che si ritrovano insieme e parlano ognuno una sua propria lingua. Questo accade nel primo, per esempio, in Blasted, che traduzione appunto molto difficile, ma sarebbe più o meno scoppiati o qualcosa che Blasted finiti, insomma, ci immaginiamo dei tossici o degli alcolisti in questo senso.
Quando non è così, perché comunque abbiamo questi personaggi che fanno sempre delle fini terribili, però sono molto vivi, molto vitali. Nella loro cattiveria, nella loro negatività, nella loro non sono dei passivi, sono comunque portatori di male assoluto, per esempio. E appunto su Impurificati, io vorrei parlarvi di Cleansed. Abbiamo questa, diciamo, una specie di ghetto, non so, una specie di
campo di concentramento,
zona degli orrori. È un campus universitario all'interno del quale c'è un maestro, in qualche modo, che tortura uno per uno tutti i suoi allievi, che sono personaggi ovviamente spostati, sono personaggi complicati, sono personaggi che hanno tutta una serie di complicazioni. Non so, c'è il personaggio femminile principale, ha una storia d'amore con suo fratello, e comunque ci sono degli omosessuali, che tutti borderline animano la scena di Sarah Kane. E sono borderline che sono estremamente portatori di senso e estremamente portatori di silenzio, nel senso ciò che emerge in maniera più netta da queste pagine è l'incapacità di parlare, nel senso non o per limiti propri, come troviamo in Blasted, c'è cioè la ragazza che tartaglia, oppure per imposizione nella storia, nel senso, per esempio, in Purificati, questo maestro degli orrori che tortura
Tinker,
tutti i suoi Tinker, taglia la lingua a uno dei suoi torturati allievi, diciamo. E questa persona a cui sarà tagliata la lingua cercherà di esprimersi in altro modo, facendo dei disegni sulla sabbia, ma gli verranno tagliate le mani. Insomma, c'è il motivo che emerge in maniera più forte è questo impedimento alla comunicazione.
Sì. E così anche per Tinker stesso, che comunque è maestro di orrore, maestro di amputazioni, maestro quasi dottor Mengele, credo fosse. Insomma, ricorda molto le sperimentazioni naziste su esseri umani, animali, no? Che venivano considerati tali, e che cerca, diciamo, una forma di conoscenza ulteriore proprio attraverso la mutilazione, il dolore, il completo annichilimento dei suoi assistiti, se vuoi, fra virgolette. Lui stesso non può essere, diciamo, un redento, insomma, governa il campo, e attraverso lui tutti si ritrovano, insomma, in un sistema di crudeltà che ha una fine esplicita e unica, che è quella comunque appunto dell'annichilimento completo, e che poi in cui tutti si ritrovano in qualche modo. Anche Grace, c'è una donna in particolare che lui, Tinker, questo dottor Frankenstein, in qualche modo ama molto. Ci sono scene molto forti, dal famoso peep show, insomma, qualcosa che viene visto e non visto, sono scene di masturbazione, naturalmente, in cui questa ragazza impossibile viene vista, però almeno sopra il palco, riesce ad essere vista, insomma, non può essere posseduta in qualche modo, ed è appunto la sorella di un altro. Insomma, sarà
poi, vabbè, porta... è anche difficile individuare le vere relazioni dei personaggi e anche i veri personaggi stessi, perché sì, questi personaggi sono molto fantasmagorici, vanno, vengono, hanno estremamente bisogno questi personaggi di essere rappresentati, perché sulla carta è difficile riuscire a immaginare la scena, è difficile perché è una scena molto da incubo anche, e troviamo in Purificati, troviamo anche degli echi chiarissimi a 1984 di George Orwell, per esempio nella citazione in cui uno dei personaggi, insomma, quando si cita la tortura della gabbia messa in faccia con i topi, e questa che è chiaramente la tortura, che insomma è la tortura finale di 1984 di Orwell, e poi la citazione, la più forte, la più chiara citazione, è quando i due amanti messi sotto tortura si tradiscono l'un l'altro, dicono no, non è colpa mia, non è colpa mia, è dell'altro, e questo è il finale di 1984 di Orwell, cioè
sì, dove non c'è amicizia, dove non c'è amore, dove non c'è nessuna
l'amicizia
profonda,
e l'amore c'è, ma
legame.
Oddio, in Orwell era diverso, perché l'amicizia e l'amore c'era, Orwell, era stata distrutta
in Sarachene
non c'è neanche prima,
non c'è, forse dei piccoli tentativi si fanno, insomma, o almeno ci si crede in questi simulacri dell'emozione, del contatto umano, è cosa che viene smentita immediatamente, sempre peggio, sempre di più fino alla fine. Ora, per esempio, vediamo voci, ci sono anche delle voci in questo Clinsel, no? Voci che Grace dice, Graham, che è il fratello, no? Le voci dicono muori Troia, se la faceva con suo fratello, lui era fatto, vero? Era fatto, stronzo di un tossico, scoppiato a pezzi, coca no, coca sì, il crack, crack, crack. Grace viene, qui la didascalia, Grace viene colpita ad ogni crack. C'è tutto un, naturalmente una conoscenza anche abbastanza approfondita delle possibilità dell'abisso, insomma, di quelle chine, delle discese che la droga rappresenta, ma anche che la violenza rappresenta, che tutto, che qui si trovano fino ad arrivare a una diciamo analisi psicologico-poetica del suicidio, che sta poi in questo libro, che se lo trovate, sicuramente lo trovate in Audi, sarà che in tutto il teatro, l'ultimo, insomma, che è stato poi pure rappresentato postumo, Psicosi delle 4:48.
Sì, che è quello più famoso per certi versi.
Sì, è noto, certo, è un testo estremamente difficile, questo sicuramente diciamo gli esperti di teatro e diciamo chi lavora nel teatro lo sa. Perché è un passo dalla poesia, ma è sempre con un occhio alla rappresentazione, e qui la psicosi delle 4:48, che sarebbe 4:48 sarebbe l'ora, diciamo, statisticamente
in cui la gente si uccide,
esatto, in cui insomma in Inghilterra viene, questa è l'ora in cui la maggior parte della gente si è uccisa, diciamo, almeno la statistica e la media, e questo è fino appunto al suicidio, l'annichilimento completo, che poi noi vediamo che in Sarah Kane lei stessa ha performato in qualche modo, e non sappiamo da dove venga questa idea o questa profonda diciamo decisione e scelta.
Beh, però, io penso che, essendo un'autrice così giovane, comunque, che ci ha lasciato anche da così poco, bisognerà soprattutto anche indagare molto più sulla sua vita per capire le sue opere, e per capire il successo, insomma, è una scrittrice che ha scritto tutto ciò e poi si è uccisa a 28 anni, quindi il dato biografico non può prescindere troppo dall'opera, nel senso. Comunque ogni opera è frutto della biografia dell'autore.
È chiaro.
Adesso vi lasciamo a quale pezzo, Charlie?
Mettiamo, per esempio, possiamo mettere Carole King, It's Too Late, a fra poco.
Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stopped trying. And it's too I can't fake it.
Qua, tornati
con Sarah Kane.
Con Sarah Kane.
Io mi sono quasi innamorato, lo sai.
Beh,
da questa foto
c'è del... Vabbè, la foto è bella, che tra l'altro la ritrae anche con così serena, sembra, con questo sorriso.
Certo, perché no?
È un po' inquietante il fatto che io penso sempre che una persona che si suicida comunque non matura in un momento di follia. Il suicidio cresce con te, perché io penso che la morte te la porti appresso prima di attuarla. Perché la morte è così antitetica alla vita che una persona che vive non può neanche concepirla, la morte. Quindi una persona che si toglie la vita è perché già se n'è privato nel lungo periodo prima.
Certo, in generale lo posso capire, ma il problema è proprio sugli artisti. Quando riescono a lasciare qualcosa di buono, di ottimo, come ha fatto lei, a un certo punto decidono di non lasciare più nulla e far parlare ciò che loro hanno lasciato. È quasi una figliolanza, insomma,
sì.
A cui a un certo punto poi possiamo dire ce ne andiamo e qualcosa rimane, ma non tanto per farlo rimanere, ma nel senso tutto quello di vero che potevo aver detto l'ho detto in queste 5 opere teatrali. Per questo è che un po' mi sconvolge anche la sua figura, oltre che la sua opera, che è sconvolgente al massimo, e penso che faccia bene a tutti leggere, cioè sono delle questioni molto contemporanee che vengono,
sì,
vengono,
perché comunque
trattate.
Sì, nella scena viene messo, viene scenato l'orrore di tutto il mondo, però la cosa incredibile è che in una scena banale come può essere una camera d'albergo, tu ti ritrovi da una camera d'albergo alla guerra totale,
certo,
che è di memoria orwelliana comunque,
certo,
questo panorama è di memoria orwelliana, quindi tu ti ritrovi in un mondo, da un mondo banale, chiuso, alla concentrazione di tutto il male possibile e immaginabile.
Con grande sapienza teatrale, tra l'altro, perché noi vediamo la camera nel primo Blasted, insomma, scoppiati o come dannati, come viene tradotto. C'è una scena e tutta in una camera d'albergo,
sì,
in cui ci sono solo tre personaggi.
Sì, questa camera diventa.
Noi vediamo pian piano che la gente parla, che gli attori, insomma, i personaggi parlano, vediamo che intorno c'è una vera guerra. Alla maniera. Dice anche l'introduzione, proprio qualcosa simile alla Jugoslavia degli anni 90, no? Qualcosa di terribile, noi sappiamo, c'è Kinia Sarajevo, le pulizie etniche e tutto il resto. Qualcosa
quindi
di
una
molto
stanza
simile.
D'albergo diventa il campo di guerra praticamente, esatto. ma letteralmente.
Nel centro di Londra.
Sì, letteralmente, voglio dire, con trincee, buchi dovuti alle bombe, morti, cadaveri.
Troverete un soldato che arriva, che insegna un... diciamo un artista che si compiace, un giornalista che si compiace dell'orrore, insegna l'orrore vero. Quello che viene performato e fatto su di lui. Insomma, ve lo consigliamo, ora non vogliamo dilungarci troppo, ma ci sono, sono tantissime questioni qui dentro e soprattutto poeticamente, teatralmente, insomma, vengono scritte in modo magistrale, per quanto la sua giovane età lo permetta. E allora vi consigliamo Sarah Kane, ci salutiamo.
Tutto il teatro, vi lasciamo a Gaia e a una canzone fra.
E anche una canzone prima, Gaia Benzi, che ci ha scritto oggi.
Sì, ha scritto i partiti, i movimenti politici e l'immaginario giuridico.
La fanciulla romana ci scrive sempre, insomma, collabora ancora con noi. E prima di lasciarci, salutandovi, mandiamo un pezzo, forse Lucio Dalla, perché no? Un altro cantautore dei grandi. Piazza Grande, appunto. A voi alla prossima
settimana.
Ciao.
Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande. Ma quando fame di mercanti come me, qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in Piazza Grande, dei loro guai, dei loro amori, tutto so, sbagliati e no. A modo mio, avrei bisogno di carezze anch'io. A modo mio, avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa è Piazza Grande. A chi mi crede prendo amore, amore do, quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in Piazza Grande. E meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio, quel che sono l'ho voluto io. Lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in Piazza Grande. E se la vita non ha sogni, io li ho e te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in Piazza Grande, tra i gatti che non han padrone come me, attorno a me. Thank you.
Di questi tempi è facile perdersi in un bicchiere d'acqua, confondere le cose, smarrirsi nei dibattiti e perdere i punti di riferimento. Come i tanto sbandierati problemi securitari, sono reali o frutto di una montatura? O la riforma del sistema giudiziario è necessaria? Oppure risponde a logiche golpistiche estranee all'ordinamento democratico? Potranno sembrare domande retoriche a chi su questi temi ha già formato un'opinione, eppure sono domande importanti perché a seconda delle risposte che forniamo loro se ne deduce la nostra scelta di campo, la nostra collocazione politica all'interno dell'emiciclo parlamentare, o quasi. Poiché effettivamente una parte del suddetto emiciclo tali risposte ce l'ha e molto chiare, l'altra invece si mostra titubante, traballante, scarsamente incline alla coerenza e alla definizione dei principi. Ora, si può pensare ciò che si vuole del dialogo, della concertazione e del compromesso come mezzo politico, e si può elogiare fino alla nausea quel motto che vorrebbe la certezza prerogativa assoluta degli stolti, ma non andrebbe mai dimenticato che l'azione politica ha delle ragioni empiriche da cui è possibile sottrarsi. Di fronte a tanta determinazione da parte del governo, di fronte a un tale dispiegamento di forze, tentennare nelle reazioni è proprio quell'errore che il buon vecchio Machiavelli attribuiva al politico pur volenteroso, ma incapace di comprendere i tempi e di adattarsi ad essi. In questo, e forse solo in questo, il Partito Democratico è ancora erede dei partiti della Prima Repubblica, per certi versi anche del Partito Comunista Italiano. La spinta propositiva della sinistra, infatti, allora trovava sempre un freno nella necessità di raggiungere un risultato palpabile, uno scopo concreto. Così si accettava la mediazione e l'idea di compromesso poteva essere eletta a bussola dell'agire istituzionale. Ma oggi questi parametri non valgono più, inutile illudersi. Non credo nemmeno dipenda esclusivamente dall'avversario. Un gran peso ha però l'immaginario distorto che suddetto avversario è stato in grado di creare, nell'indifferenza tanto dei suoi sostenitori quanto dei suoi oppositori, entrambi adepti di un cinismo a rivista, i primi, e ottuso, i secondi. Tentennare, dunque, dicevamo, come sintomo di miopia e di incapacità. Non credo sia necessario aggiungere altro. Il deprimente spettacolo a cui assistiamo in questi mesi ne è la prova provata. Il Partito Democratico sta morendo in fasce, nell'udibrio generale. D'altra parte, però, non si può certo dire che l'opposizione in sé per sé si sia estinta. Al di là dell'Italia dei Valori, una strana e innovativa forma di partito a progetto, sono stati gli stessi cittadini che, esasperati dai propri rappresentanti, hanno deciso di prendere la parola in prima persona attraverso manifestazioni di piazza. I movimenti, dunque, come alternativa al buco nero rappresentato dai partiti, più o meno grandi, più o meno di massa, che non trovano il modo di comunicare con quelle stesse persone che hanno dato loro il voto. Movimenti, come l'Onda, ovviamente, che hanno dato loro l'incredibile vantaggio di non doversi occupare di ogni cosa allo stesso tempo, ma di potersi concentrare su settori specifici della società o della legislatura e scandagliarli a fondo. D'altra parte, la mancanza di un'organizzazione stabile e delineata li rende estremamente soggetti alle tempeste umorali proprie dell'impegno politico, che oscilla naturalmente tra l'euforia e la disillusione. Fluttuazioni queste che, se non contrastate da un'avanguardia particolarmente attiva e da una costante produzione di documenti, azioni di lotta e comunicati, insomma da una presenza lineare sulla stampa e nei luoghi di aggregazione, rischiano di sfiancare persino le coscienze più agguerrite e sprecarne così il potenziale. Perché dico tutto questo? Semplice perché in una società ideale i picchi di partecipazione popolare e democratica dei movimenti non avrebbero bisogno di essere curati e sostenuti da avanguardie di sorta. Potrebbero portare all'attenzione comune istanze estremamente determinate e settoriali, senza per questo risultare riduttivi o ininfluenti. In una società ideale troverebbero subito un interlocutore istituzionale disposto a raccogliere le loro istanze e portare la Vox Populi nelle aule parlamentari. In una società ideale, ho detto, ma forse basterebbe anche solo una società sana, una democrazia asintoticamente vicina all'ideale su cui si fonda, un quadro politico normale e normalmente interessato al dibattito interno al paese. Purtroppo la situazione odierna è ben diversa. I movimenti non hanno trovato, o l'hanno trovato solo in parte, un interlocutore disposto a stabilizzare in un programma o in una filosofia di partito le loro richieste. Anzi, sono stati a più riprese osteggiati dal cosiddetto palazzo, persino da quella fazione che da un tale appoggio trarrebbe immenso sostentamento. L'opposizione appare così estremamente viva e vitale, ma estremamente frammentata, dato questo che le toglie forza e soprattutto le impedisce di riconoscersi come tale. Dicevo all'inizio che determinate prese di posizione su argomenti cruciali come libertà, che sia d'espressione, di movimento, di indipendenza dalla religione, di uguaglianza, di mezzi, di risorse, di premi e punizioni e solidarietà, intesa soprattutto come redistribuzione di reddito attraverso un sistema solido di welfare e servizi, non nascono dal nulla, bensì fanno capo a una linea di pensiero ben precisa, ad un orientamento determinato, a un progetto politico che ha una storia, uno sviluppo, un'origine propria. Perché è tanto difficile rendersene conto? Perché non si comprende che il disegno è lo stesso, la direzione è comune? Ogni movimento ha il vizio capitale di considerare implicitamente o esplicitamente il proprio ambito come il tassello cruciale, il pezzo del puzzle senza il quale nulla può funzionare, la tessera del domino che abbattuta farà crollare le altre. Ebbene, non è così. Nessun settore della società potrebbe riuscire nella sua opera di rinnovamento se non fosse sostenuto da altri interventi in tutti gli altri settori disposti a spianargli la strada e a innescare il processo. Un tale grado di maturità e lungimiranza politica non è richiesto di base ai partecipanti di un movimento. Dovrebbe essere però patrimonio di un partito e dei suoi uomini. Consci di ciò, i cittadini impegnati, i manifestanti, i fautori del protagonismo e della partecipazione dal basso, sembrano aspettare, a tempo indeterminato, un rinnovamento interno della politica che a mio parere non avverrà. Aspettano, cioè, senza mai confessarlo apertamente, che si presenti qualcuno, una versione laica di Messia, che potrebbe incarnarsi in un uomo come in una sigla, il quale veda, comprenda e provveda. Ma è inutile continuare ad aspettare il leader, non arriverà. Per come siamo messi adesso, non è nemmeno detto che riusciremo a trovare, rovistando tra i rifiuti, una nuova classe dirigente formalmente presentabile. Dobbiamo dunque rimboccarci le maniche e fare il fattibile finché siamo in tempo. Bisogna perciò agire, in primo luogo, su quegli elementi che avvallano il successo dell'avversario, tentare cioè di intervenire sull'immaginario giuridico che sta alla base del suo consenso. Qualunque legge, infatti, anche la più irrazionale e assurda, può essere accettata di buon grado da un popolo se prima ci si è curati di prepararle il terreno attraverso pareri, tesi, argomentazioni che conducono inevitabilmente ad una visione di società dove il quadro complessivo risulta comunque piacevole nonostante sia edificato con mezzi osceni. Sicurezza, stabilità, ordine, un dibattito politico lineare e non soggetto a grandi sferzate o impennate di sorta, un'informazione basilare che non stressi troppo le coscienze, un grande cancan per distrarre i pavidi e dare loro una scusa, un'alternativa alle alchimie del pensiero critico, una visione delle cose sempre netta e precisa, che non implichi mai il dubbio. Un mondo comodo per i più, in sostanza, e per gli altri una depressione materiale e spirituale capace di azzopparli, di frustrarli, di svuotarli di senso e di forze. È questo il disegno che Berlusconi sta propugnando. La potenza di questo quadro sta nel fatto che esso è presentato come unico, un blocco indivisibile, per cui l'azione onnicomprensiva del governo, dai writers alla Costituzione, viene giustificata quando non osannata come coerente, giusta e sacrosanta. Il quadro che adesso potrebbe opporsi, stando così le cose, dovrebbe a mio parere compiere un salto di qualità per ottenere lo stesso vigore e la stessa capacità di penetrazione. In sostanza, i movimenti dovrebbero unirsi, tutti, sia quelli cosiddetti civili, ma in realtà profondamente politici, sia quelli sociali, le lotte per la casa come quelle per il reddito minimo, la difesa della libertà d'espressione come il pacifismo, il movimento per l'istruzione pubblica e quello per i diritti omosessuali, l'ambientalismo insieme alla legge uguale per tutti. Di base hanno tanti punti in comune. Certo ci sono delle discrepanze, ma il degrado della situazione attuale impone una presa di coscienza e una responsabilizzazione generale. L'obiettivo non dovrebbe essere quello di creare un nuovo partito, ma di dare una prospettiva unitaria, di delineare un progetto e soprattutto di riconoscersi come facenti parte di un cammino comune. Creare quello spazio fisico e mentale necessario per immaginare una soluzione diversa, per smetterla di arrancare fra una protesta e l'altra in un compendio di solitudini e ritrovare la determinazione che nasce solo dall'unità. In parte sta già accadendo, ma è un processo che deve rafforzarsi, continuare, in cui dobbiamo credere. Questa non è una ricetta magica, ovvio, ma ora come ora sembra l'unica strada percorribile per cambiare veramente le cose. La vittoria e la sconfitta della nostra democrazia dipendono ormai dall'impegno di tutti.
Lanterna Blu. periodico di cultura artistica e letteraria.